Come annunciato, diamo il bentornato a Marco Armiero sulle nostre frequenze. Buongiorno Marco, anzitutto come stai?
Ciao, buongiorno, grazie di avermi invitato di nuovo. Sto bene, sono in una caldissima Barcellona.
Beh, pure qui insomma, abbiamo un clima diciamo vietnamita con pioggia e temperature
È
tropicali,
vero,
per cui mi
il
pare che più o meno
monsone.
sì, è il monsone, diciamo la
Sì.
falsariga del cambiamento climatico. Non lo
Scusa
dobbiamo dire
Marco,
certo a te, eccomi.
ma non è tutta una grande scusa dei cinesi per farci fallire il capitalismo? Mica credi nel cambiamento climatico tu?
Beh, o
No,
forse per imporre
ovviamente.
il loro di capitalismo, chi lo sa, o forse per sentirsi a casa, visto che lì fa un po' mediamente più caldo. Boh,
Mi sa di sì, mi sa di sì.
vedremo. Va bene, comunque, allora, per i pochi che non si ricordassero il tuo nome, diciamo, noi Marco stiamo seguendo la tua carriera scientifica e anche editoriale passo passo, perché abbiamo cominciato con l'era degli scarti qualche tempo fa. È seguito un libro che io ho trovato assolutamente è affascinantissimo, che è La natura del duce, e sempre diciamo sugli stessi temi. Alla fine vai a insistere, anche se magari con come dire, da angolazioni diverse. Oggi con te affrontiamo la tua ultima fatica, la tua ultima ricerca. L'abbiamo detto, si tratta del Vajont, la tragedia del Vajont, ecologia politica di un disastro. Questo è il titolo completo. A 60 anni da quella strage. Io ti lascerei subito la parola, chiedendoti però prima se c'è bisogno, a tanti anni di distanza, di ricordare quell'episodio e se e perché quell'episodio è davvero così importante nella nostra storia nazionale.
Sì, credo che ce ne sia di bisogno, ci sia bisogno di ricordarlo a 60 anni. Tanto per cominciare, perché ce lo siamo dimenticati per molto tempo? Il Vajont è stato sostanzialmente cancellato dalla nostra memoria collettiva, nazionale, comune, per moltissimo tempo, e lo dico con tutta anche la vergogna del caso. Se il Vajont è entrato nella memoria nazionale, se il Vajont è diventato un pezzo della nostra storia comune, non lo si deve certo al lavoro delle storiche o degli storici come me, ma come penso un po' tutte e tutti ricorderanno, al bellissimo monologo che recitò Paolini grosso modo 26-27 anni fa, che si chiamava appunto Vajont, l'azione civile, proprio dalla diga del Vajont, un monologo scritto a quattro mani con Gabriele Vacis e recitato appunto dall'attore, autore di teatro Marco Paolini. La vera domanda forse che uno può farsi è, da una parte, perché l'abbiamo cancellato questa storia del Vajont? Io non so se devo dire qualcosa proprio sui fatti, cosa è successo. Ancora oggi mi capita che talvolta le persone, quando parlo del Vajont, mi dicono: ah sì, che cosa terribile, la diga che è crollata.
Che non è
Quindi forse
crollata.
vale la pena, esatto, quindi forse vale la pena di dire
Sì.
qualcosa, no? Cioè, siamo il
La
nove, siamo...
diga tenne, fu tutto il resto
Esatto, la diga tenne, la montagna che è crollata. E siamo, diciamo, l'ultimo atto del disastro, il 9 ottobre del 1963, come ricordavi tu, 60 anni fa, 300, grosso modo, poco meno di 300 milioni di metri cubi di roccia cadono dal Monte Toc nel bacino idroelettrico del Vajont, sollevano un'onda gigantesca che sostanzialmente sorpassa, come dicevamo prima, la diga è ancora lì, creando quello, insomma, potremmo dire una sorta di tsunami, no? Che invade la valle del Vajont, arriva fino alla cittadina di Longarone, che distrugge quasi completamente con le frazioni lì intorno, facendo poco meno di 2000 morti. Ma perché questo disastro poi è così rilevante? Perché è la storia di un disastro annunciato, no? Cioè, io credo che la potenza, anche narrativa, se posso usare questo termine, dove diciamo narrazione però ha un valore molto, molto forte, importante, no? Cioè la narrazione è il nostro modo di stare nel mondo, no? E io credo che il Vajont è così importante perché appunto è una storia di un disastro annunciato, perché presagi, visioni, articoli, eccetera, 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 ma anche ricerche scientifiche, tutte puntavano al fatto che c'era una gigantesca frana sostanzialmente preistorica sulle pendici del Monte Toc, peraltro Monte Toc che nel dialetto locale significa marcio, comunque che cade giù a pezzi, no? A toc. E niente, quindi diciamo, io credo che questa sia la potenza della storia del Vajont, e ce lo siamo dimenticati secondo me sostanzialmente perché non funzionava la storia del Vajont con la narrazione del miracolo economico italiano, l'Italia che finalmente diventa ricca, moderna, sviluppata, industrializzata, e in qualche modo la storia del Vajont ci ricorda che qualcuno ha pagato il prezzo del benessere di pochi alla fine, di qualcun altro. E una grande storia secondo me sulla scienza, sul potere, sulla tecnologia, ed è un po' anche una metafora di tutti questi discorsi contemporanei sull'antropocene, no? Di cui forse magari possiamo parlare più avanti, ma insomma sì, credo che ci sia bisogno di ricordarlo, di raccontarlo. Poi voglio dire, c'è modo e modo di raccontarlo, no? Si possono piangere le vittime e chiedere di ricordare in silenzio i tanti morti del Vajont, questi morti che muoiono sempre mai ammazzati, no? Il capitalismo non uccide mai nessuno, non so se ci fate caso, si cade in fabbrica, si muore di un incidente sul lavoro, si muore di un disastro, cioè, ma sono sempre morti senza un soggetto, no? C'è mai qualcuno che ammazza. La strage del Vajont è una strage perché c'è qualcuno che ha fatto sì che 2000 persone la vita di 2000 persone fosse meno importante del profitto.
Senti, hai citato il termine antropocene di cui parlammo a lungo la prima volta che ci siamo sentiti qui per radio a proposito del primo libro tuo che presentammo, e lo utilizzi anche in questo di libro. Dal momento che si tratta di una parola, diciamo, abbastanza nuova, c'è il rischio che sia anacronistica al contrario per parlare del Vajont, oppure è efficace?
Ma io non so, sì, una parola nuova significa letteralmente l'era degli umani, no? Anthropos, umano, quindi saremmo entrati nell'era geologica dominata dagli umani, gli umani in grado di cambiare, gli umani come forza geologica in grado di cambiare, scusatemi, il pianeta. Io non so, sì, è sicuramente una parola nuova, è anche una parola un po' vuota, diciamo, questo è più di tutto la mia obiezione, come tu sai, perché questi umani sono una forza geologica indistinta, dove la classe, il genere, l'etnia, le storie, no, si cancellano, tutti uguali, tutti, si direbbe con un discorso così un po' facilone, tutti sulla stessa barca, no? Dimenticando che poi su questa barca qualcuno viaggia in prima e qualcuno viaggia in terza classe. Io quindi sono d'accordo con te, io uso l'antropocene, la metafora, la narrazione dell'antropocene per proprio in qualche modo criticarla, no? Cioè il Vajont, la valle del Vajont sembra come un antropocene al microscopio, no? Non al microscopio perché non valga nulla, perché no, rispetto al pianeta è un piccolo pezzetto di pianeta. E lì cosa succede? Succede che gli umani diventano una forza geologica in grado di spostare le montagne, davvero il TOC si sposta, no? Nel processo del Vajont si racconta che in pochi anni la montagna si è spostata di 20 centimetri, gli avvocati difensori della corporation idroelettrica dicono, ah, vedete, è quasi impercettibile, giustamente l'avvocato di parte civile dice, guardate, una montagna che si sposta di 20 centimetri in pochi anni è la velocità della luce, no? Certo. Ora, quindi davvero l'antropocene, no? La forza geologica, gli umani, eccetera, eccetera, eccetera. Però invece io credo che se noi guardiamo la storia del Vajont dal cimitero del Vajont, dal cimitero dove sono sepolte le vittime, beh, non ci sembra tanto l'antropocene quel luogo lì, ma ci sembra al limite il westocene o il capitalocene, l'era degli scarti o l'era del capitale, perché al cimitero del Vajont non ci sono sepolti i grandi capitani dell'industria idroelettrica, ma nemmeno i grandi, come si dice, i grandi grandi burocrati dei ministeri, quelli che hanno detto che andava tutto bene e che non hanno mosso un dito per fermare la strage. Ci sono in realtà i montanari, le montanare, le famiglie della valle, quelli sono le vittime, quelli sono i 2000, poi tra l'altro stavo dicendo i 2000 corpi sepolti al Vajonte, non è vero, perché il cimitero del Vajonte è anche una grande, come dire, è vero a metà, perché lì di corpi ne hanno trovati più o meno 400 e dispari, insomma il resto è sepolto, la valle del Vajont, il Piave, il bacino del Piave è una grande fossa comune del Vajont, no? Quindi io dico che l'antropocene al Vajont ci rivela proprio quanto sia falso, perché lì non è l'ingordigia umana, la tecnologia, la scienza e altre cose un po', come dire, depoliticizzate che fanno la strage. Lì la strage la fa il capitalismo idroelettrico, l'idea che la vita non vale nulla, soprattutto la vita dei subalterni, che i subalterni non vale nulla, quello che vale è il profitto. E quindi ci dimostra, e tra l'altro la storia del Vajont sì, è una storia assolutamente tragica, più che tragica, no? Però anche una storia che, voglio dire, non è che, cioè, quello che succede al Vajont è che la scienza aveva gli strumenti per capire quello che stava succedendo, la tecnologia tutto sommato tiene, la diga sta ancora lì. Queste due cose le dico non per, diciamo, con un senso di depressione e di assoluta quindi impossibilità di far nulla, al contrario, quello che mi viene in mente è che il Vajont ci fa capire che il potere è quello che conta e che lo spazio di azione è lo spazio della lotta, diciamo, si direbbe con un linguaggio di altri tempi, lotta di classe, comunque delle lotte sociali che rimettono al centro, come dire, la salute, il benessere e la vita contro il profitto, contro il capitale. Non c'era bisogno di chissà che innovazione scientifica e di chissà che innovazione tecnologica, c'era bisogno di mettere prima di tutto il principio di precauzione, e invece fu messo prima di tutto qualcos'altro che non salvaguardava le vite.
Senti Marco, a proposito di anacronismi, all'epoca nei primi anni 60 ovviamente la coscienza ecologista non era sviluppata come adesso, non c'erano ancora, almeno erano in embrione, tutta una serie di movimenti che poi sono arrivati in seguito, eppure come ricordi tu furono fortissime le critiche e le resistenze alla costruzione della diga, però non riuscirono a non farla costruire alla fine.
Sì, il libro è dedicato a Tina Merlin, che nel libro, la prima pagina del libro dice Tina Merlin che ci ha insegnato a disturbare l'ordine pubblico, no? Tina Merlin, per chi non la ricorda, era una giornalista dell'Unità, una comunista, un'ex partigiana, ed è un po' sicuramente la protagonista del Vajont, non l'unica per la verità, ma insomma sicuramente la figura più importante, anche più ricordata forse. Tina già nel 59, quindi anni prima del disastro, scrive sulle pagine dell'Unità, sulle pagine della cronaca locale, dell'Unità, del quotidiano del partito, perché non sia del Partito Comunista, scrive appunto dei pericoli che vengono dalla diga, e in realtà Tina è un ottimista, se posso dire così, ma lo dico col sorriso amaro sulle labbra, perché Tina immaginava una frana di grosso modo 500 metri cubi di roccia, e si immaginava, diciamo, danni soprattutto per i villaggi più vicini alla diga, che erano quelli di Ertocasso, no? Tina non è l'unica, come dicevo, in realtà i cittadini, i valligiani, gli abitanti della valle si organizzano, formano un consorzio per la difesa della Vallertana. Anche i loro rappresentanti, diciamo così, istituzionali, sindaci della zona provano a resistere, scrivono lettere, telegrammi, c'è un telegramma molto, diciamo, drammatico del sindaco di Ertocasso, il quale chiede alla SADE, che è la Società Adriatica di Elettricità, chiede sostanzialmente a rassicurazioni, dice adesso ricordo più o meno a memoria, dice o ci assicurate che non c'è pericolo o ci dite che toglierete i pericoli, i rischi che stiamo correndo, no? Sostanzialmente la risposta sarà una risposta di, come si direbbe, di sberleffi, così un po' ironica della SADE, e la risposta del potere, no? Di chi ha tutto il potere dalla sua parte, dicendo queste sono paure immotivate di montanari ignoranti, fondamentalmente, perché quello che colpisce in questa storia è certo la completa sottovalutazione dei saperi locali, dei saperi, come dire, popolari dal basso. questi montanari vedono la montagna che cammina, vedono gli alberi della montagna che camminano, sentono i rumori che vengono dalla montagna, vedono le crepe nelle mura delle loro case. Ora, tutte queste cose però vi dovete immaginare che non hanno nessun valore di fronte all'armamentario, all'arsenale tecnologico, scientifico prodotto dalla corporation e dalle amministrazioni, diciamo così, dagli enti di controllo statali, che hanno un altro linguaggio, altri strumenti, altri titoli accademici per parlare. È bellissima l'intervista che fa un giornalista della RAI, credo il giorno dopo, forse un paio di giorni dopo dal disastro, c'è una donna che si aggira tra le rovine di Longarone, questo giornalista chiede: ma se sapevate tutti, se tutte sapevate che era il disastro imminente, perché siete restati? E questa donna risponde: perché pensavamo che loro sapessero meglio di noi. E ovviamente questo secondo me dice moltissimo, dice un sacco di cose, no? Tra i loro chi sono gli scienziati, i tecnici, la corporation, le amministrazioni, che li rassicurano fino a poche ore dal disastro. Quindi sì, c'è una mobilitazione popolare, c'è il tentativo di resistere prima agli espropri, perché costruire una grande diga significa comprare e espropriare tanti terreni, che spesso erano lì terreni comuni, posseduti in comune dalle comunità. C'è poi il tentativo almeno di evitare una diga così gigantesca, con un bacino così grosso, con tanta acqua contenuta nel bacino, e poi ci sarà tutta la lotta dopo il disastro per avere giustizia. Per farti un esempio, per chi non se lo ricorda, l'articolo che Tina Merlin scrive contro la SADE gli costerà un processo, verrà denunciata per aver diffuso, e cito, notizie false e tendenziose volte a turbare l'ordine pubblico. Tina e l'unità saranno in realtà assolte dai giudici di Milano, ma dopo il disastro Tina dichiara in una intervista: magari fossi riuscita a disturbarlo questo ordine pubblico, no? E penso che questo sia un po' l'insegnamento di questa storia del Vajont, che il problema, diciamo, non è tanto la scienza o la tecnica, ma è spesso disturbare l'ordine pubblico, ecco, mettiamola così.
Benissimo. Marco, l'ultima cosa che volevamo chiederti, anche se insomma potremmo andare avanti davvero a lunghissimo, hai parlato, diciamo, di come in qualche modo il Vajont sia tornato un argomento, come dire, di cui poter parlare soltanto alla fine degli anni 90, quindi 30 e passa anni dopo la tragedia, con la pièce teatrale di Paolini, che poi è stata ripetuta tante volte, andata in televisione, insomma ha avuto un successo incredibile. Che cosa c'è dietro questo, appunto, l'impossibilità, diciamo, di disturbare una certa lettura di tutto quel periodo, degli interessi economici che era meglio non toccare, insomma, che ragioni ci sono per cui a un certo punto, diciamo, di 2000 persone morte nel fango si perdono le tracce per un così lungo periodo di tempo?
Questo è una grande macchia, chiamiamola così, un grande motivo di vergogna secondo me per l'Accademia, la ricerca italiana. Io racconto nel libro un po' anche di fatti miei, come a volte faccio nei miei libri, che sono sempre un po' disordinati, mischiando il personale, il politico e l'accademico. Io ho fatto un liceo classico, mi sono laureato in storia, peraltro indirizzo contemporaneistico, ho fatto un dottorato in storia economica, ma non è che non ho mai avuto un corso sul Vajont, non ho mai letto due righe sul Vajont, ecco. Sicuramente mi diceva un collega di Belluno che le cose sono un po' diverse se sei nata a due passi alla diga, e non ho dubbi a credere quello che diceva lui, però sicuramente in generale nella memoria collettiva il Vajont non ha avuto spazio. Non ha avuto spazio perché fin dal giorno dopo del disastro il tema è stato quello, in qualche modo, di avere una memoria addomesticata, anestetizzata del disastro, no? Le grandi firme del giornalismo italiano, penso Dino Bozzati, Giorgio Bocca, Indro Montanelli, no? Danno questa lettura tutta naturalizzata del disastro, un disastro naturale, gli uomini, come dicono loro, gli umani non hanno nessuna colpa e niente, bisogna piangere le vittime. La Democrazia Cristiana del tempo tappezza le città, soprattutto del Veneto, del Nord Italia, ma non solo, del Manifesto famoso perché si occupa del Vajont, con questa scritta cubitale che dice sciacalli, gli sciacalli sono i comunisti, perché i comunisti chiedono al Partito Comunista Italiano, che aveva avuto un ruolo importante con Tina, come raccontavo prima, chiedono giustizia, no? Dicono sì, bisogna piangere le vittime, ma bisogna anche chiedere giustizia, perché per onorare le vittime c'è anche un bisogno, una domanda di giustizia. Io credo che sostanzialmente abbiamo oscurato la memoria del Vajont, perché faceva pugni, come dicevo all'inizio, con la narrativa, con la narrazione di questa Italia che si libera dalle pastoie del, diciamo così, dell'Italia rurale, agricola, arretrata, e diventa finalmente moderna. E questa Italia che diventa moderna passa anche per la cruna del lago, ma la cruna del lago passa attraverso, cioè, l'energia idroelettrica, passa attraverso quel tipo lì di opzione. E secondo me l'altra questione è un'idea un po', secondo me, appunto molto depoliticizzata della memoria, no? Perché il problema, io credo, sia da una parte, certo non abbiamo ricordato il Vajont, dall'altra la sfida è anche interrogarsi su che significa fare memoria di una storia come questa. Spesso si dice, magari con tono un po' condiscendente, che la storia alla fine serve, no? A me è capitato spesso di sentire, soprattutto da non storici, non so, con un tono, appunto, dicevo, un po' così accondiscendente, no Marco, ma io credo che la storia serva, perché almeno così evitiamo a ripetere gli errori del passato. Io questa cosa non mi ha mai convinto, innanzitutto perché in realtà gli errori del passato li ripetiamo o ce ne inventiamo di nuovi, non credo che sia tanto questo il problema, ma perché non credo in quest'idea da surgelatore della storia, no? Che come in un grande magazzino tu prendi le memorie che ti servono, le surgeli, e poi dopo il consumatore, la consumatrice le prende, le mette nel microonde, così le usa alla bisogna, come si direbbe. Io credo che in realtà le memorie sono tante, sono spesso divise più che condivise. Le memorie del Vajont sono memorie divise, la memoria della famiglia Paiola, che una famiglia con 7 morti, 3 bambini uccisi nella strage, che grida nella sua lapide giustizia, no? Dice barbaramente trucidati, aspettano invano giustizia per l'infame colpa, omicidio premeditato. E poi invece questa lapide è scomparsa, non c'è più, non si sa neanche che fine ha fatto, e c'è poi il memoriale del Vajont anestetizzato, le lapide di marmo tutte uguali, la scritta così molto, molto pacifica del nome della vittima, la data di nascita e la data di morte. Cioè le memorie sono memorie, non, sono memorie divise più che condivise. Il tema non credo sia surgelare qualche memoria e tenerla pronta per l'uso, il tema sia andare a capire i regimi memoriali, cioè i modi in cui le memorie vengono imposte, viene costruita una memoria mainstream che poi si impone su tutte le altre, anche le memorie, diciamo, diverse, e andare a vedere proprio gli interstizi, secondo me, in cui queste memorie confliggono, si dividono, si scontrano. Si potrebbe dire, io nel libro dico, no, che credo che quello che serve veramente per evitare gli errori, soprattutto quelli del futuro e non solo quelli del passato, è assediare queste memorie mainstream con i 1000 archivi insorgenti, ribelli, che raccontano le storie del conflitto, che raccontano le storie di un'altra memoria, un altro modo di raccontare quello che è successo, un altro modo di averlo vissuto. E credo che è di questa guerriglia narrativa di cui abbiamo più bisogno, più che di surgelatori dove ci sono memorie ingessate, spesso mainstream, pronte per l'uso. E forse è di questo che ancora c'è bisogno, quindi provando a distinguere tra un'idea un po' museale, o appunto tu dicevi in maniera più volgare, da surgelatore della storia, una storia che invece ci mette in crisi i regimi memoriali e assedia quel tipo di regimi con gli archivi insorgenti delle memorie, diciamo, controegemoniche.
Come non essere d'accordo con te, Marco? Noi ti ringraziamo, ricordo il titolo di questo tuo ultimo libro, che è La tragedia del Vajont, ecologia politica di un disastro, gli Struzzi Einaudi, se non vado errato, l'editore, giusto?
Giusto, giusto.
Benissimo, e come sempre Marco ti ringraziamo moltissimo, in bocca al lupo diciamo per le tue nuove stagioni scientifiche, ti sappiamo in giro per il mondo e quando vuoi insomma siamo qui, ci fa sempre molto piacere.
Grazie, grazie tantissimo, un abbraccio a tutti e a tutti.
Benissimo, resta un secondo in privato se puoi.
Certo.